11 minuti al microfono Gioia Salvatori e Valerio Bianchi con le notizie di Ora di Punta. Noi torniamo ad occuparci dell'aereo della Malaysia Airlines scomparso sabato scorso. Sulla vicenda rimane ancora il mistero: 239 le persone a bordo, due terzi delle quali di nazionalità cinese. Non ci sono informazioni sicure. Abbiamo assistito anche in questi giorni ad una serie di informazioni che sono state poi prontamente smentite. Di certo c'è che è stata allargata l'area delle ricerche fino all'Oceano Indiano, che sono impegnati moltissimi mezzi, più di 50 navi, 30 aerei, 10 elicotteri, ma il coordinamento delle operazioni lascia piuttosto a desiderare.
Salutiamo Beniamino Natale, corrispondente dell'ANSA da Pechino. Buona giornata, Natale.
Buongiorno a voi.
E Giovanni Galiotto, presidente dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Piloti di Aviazione Commerciale. Buona giornata, Galiotto.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Natale, la notizia più di rilievo che è arrivata nelle ultime ore è quella rivelata, poi smentita, dal Wall Street Journal, secondo cui l'antiterrorismo degli Stati Uniti d'America penserebbe che l'aereo abbia volato per 4 ore attraverso una rotta che non era quella preventivata, per poi approdare non si sa in quale luogo ed essere eventualmente usato questo aereo per un altro obiettivo in futuro. Insomma, le autorità però malesi sono molto scettiche circa questa ricostruzione, sebbene qualche giorno fa esse stesse abbiano detto che l'aereo aveva volato fuori rotta per un certo lasso di tempo. Natale, questa notizia come è rimbalzata a Pechino, anche perché appunto Pechino è coinvolta in qualche maniera in questa storia, visto che i radar cinesi sono vicini e potenti e pare abbiano intercettato l'aereo?
Ma è rimbalzata come è rimbalzata in tutto il resto del mondo, no? Perché adesso è stata data dagli Stati Uniti, in precedenza era stata prima affermata e poi smentita dall'esercito della Malaysia. Insomma, è una grande confusione e qui la sensazione principale è l'irritazione. Intanto ci sono queste più di 150 famiglie che ancora non sanno niente di certo su quello che è successo ai loro cari. E queste informazioni che vengono date, smentite, date, insomma, sostanzialmente c'è una grande confusione e naturalmente le speranze sono ridotte all'umicino. Questo fatto che l'aereo abbia volato per 4-5 ore verso ovest invece che verso est, sinceramente io non so come prenderlo. Il commento più interessante che ho visto è stato ieri: la BBC ha intervistato un esperto direttore di un giornale che si occupa di aviazione nel Regno Unito, il quale ha detto: io non ho nessuna opinione perché ci sono talmente tante possibilità che non mi sento di indicarne una sulle altre. Purtroppo mi pare che di questo non si possa dire, no? Gli stessi americani che hanno detto questo di estendere ricerche però si sono premurati di dire però non sappiamo questo a che cosa può portare, insomma, quindi
C'è grande confusione, insomma. Galiotto, che idea si è fatto rispetto a quello che è accaduto? Perché viene da chiedersi come sia possibile che un Boeing sparisca nel nulla.
Guardi, francamente sono molto frastornato, perché pensare che nel terzo millennio un aeroplano possa sparire in questa maniera senza lasciare tracce evidentemente è contrario ad ogni logica. Anche io leggevo con interesse le notizie del Wall Street Journal di ieri e allora, diciamo, escludendo tutto quello che può essere impossibile, cioè è impossibile secondo me che l'aeroplano sia sparito senza lasciare tracce, e adesso si stanno affacciando tutte le più, anche le più incredibili,
sì, le più fantascientifiche anche come ipotesi.
Ah sì, guardi, che l'aereo sia sparito senza lasciare tracce io lo ritengo assolutamente impossibile. qualunque sia poi l'evento che è successo, perché anche qualora si fosse trattato di un'esplosione in volo dovuta sia ad un possibile attentato, ma che non è stato rivendicato, sia ad una, per esempio, una decompressione esplosiva dell'aeromobile, è evidente che un aereo di quelle dimensioni, perché parliamo di un jet di 65 metri di lunghezza per 60 metri di apertura alare, che pesa, in quella configurazione pesava circa 200 tonnellate, è evidente che per quanto si possa frammentare un'esplosione lascia delle tracce, dei pezzi di dimensioni enormi e che risultano evidenti, perché sì, alcune parti sono leggere, galleggiano, e quindi la mia impressione è che probabilmente non hanno ancora individuato con certezza la zona corretta dove cercare l'aeromobile. E è chiaro che essendo a 35.000 piedi di quota, in caso di esplosione i pezzi potrebbero spargersi anche per centinaia di miglia, quindi possiamo parlare tranquillamente di 300-400 chilometri a cui aggiungere poi le correnti marine. Tutte le altre ipotesi, per carità, non si può dire che si possono escludere al 100%, dobbiamo anche considerare che la zona è un'area geopolitica anche molto particolare, però proprio per questo motivo ci sono satelliti, ci sono radar, ci sono navi militari.
È molto monitorata come zona anche.
Assolutamente sì.
Peraltro, Galiotto, sì, parliamo di aeroporti non certo di serie B, perché questo aereo era partito dall'aeroporto di Kuala Lumpur, che lei mi potrà confermare non è certo l'ultimo degli aeroporti al mondo, eppure non si riesce a capire neanche chi si è imbarcato esattamente, perché il capo dell'aviazione civile malese a un certo punto lunedì ha detto che 5 passeggeri avevano acquistato il biglietto e però poi non sono saliti sul volo e che quindi i bagagli, come da procedura standard, sono stati subito rimossi. Altri invece, autorità aeroportuali, dopo hanno detto che queste 5 persone sono state all'ultimo minuto sostituite da persone che erano in coda, ma non si capisce bene chi, e che non erano riuscite a prenotare un posto sull'aeroporto, sul volo. In tutto questo spuntano 2 passeggeri che volavano con passaporti falsi di un italiano e di un austriaco. Insomma, non è un po' strano anche questo? È possibile che ci sia tanta confusione al check-in di un aeroporto come quello di Kuala Lumpur? Ci aiuti a capire?
Ma guardi, sul fatto che ci siano dei passeggeri che prenotano il volo e che poi all'ultimo momento decidono di rinunciare o non si presentino e vengano quindi sostituiti da passeggeri che erano, in gergo si chiama stand-by, quindi diciamo praticamente di riserva, e che quindi prendano il posto dei passeggeri che non sono presentati, è una procedura normale che avviene in tutti gli aeroporti del mondo. Così come è altrettanto certo che i bagagli dei passeggeri che avessero fatto il check-in ma non si presentano devono essere sbarcati, ed è una procedura che seguono tutte le compagnie. È invece molto molto preoccupante dal mio punto di vista il fatto che siano saliti 2 passeggeri, si è detto poi 2 iraniani,
sì,
con dei documenti di nazionalità italiana e austriaca che risultavano essere stati rubati. Ecco, questo è un aspetto sicuramente estremamente inusuale, sono molto stupito e colpito che la polizia di frontiera non abbia individuato questi documenti falsi, e questo è un aspetto che sicuramente necessiterà un approfondimento da parte delle autorità di polizia, perché questo induce diciamo a sospettare che le procedure che vengono adottate in quell'aeroporto non siano state procedure diciamo a prova di terrorista o a prova di attacco. Per il resto, la prima parte diciamo delle sue osservazioni le posso dire che succede giornalmente, abitudinalmente, in tutti gli aeroporti del mondo, che dei passeggeri non si presentino e che vengano sostituiti da altri, ma con i documenti in regola. Però
ma è normale che quando però sale un passeggero che era in stand-by e poi non si sappia chi è?
Beh no, questo assolutamente no, ma questo, guardi, non è possibile che se viene detto, viene detto in maniera strumentale, perché comunque per salire a bordo questo passeggero in stand-by aveva un biglietto, una carta d'imbarco stand-by, aveva dei documenti con i quali era stato comunque accettato al check-in, quindi dire che non sia salito a bordo e che, mi scusi, che non sia noto il nominativo, questo è impossibile. Magari ci può essere da parte di qualche operatore un po' di confusione nella concitazione diciamo del momento, dell'evento, oppure ci potrebbero essere anche delle ragioni diciamo di sicurezza che in questa fase fanno dire all'autorità che non
queste
si sapeva
cose
il discorso di Taborno.
È chiaro, sì, Galiotto. Sì. Natale, un'ultima considerazione anche con te, tornando all'irritazione anche cinese per come la Malaysia sta coordinando anche le operazioni, ti volevo chiedere quanto, diciamo, è forte. E poi un'altra notizia che abbiamo letto in questi giorni e che va a ingigantire ancora di più questo mistero, ossia alcuni familiari di passeggeri cinesi a bordo del Boeing avrebbero chiamato 4 giorni dopo la scomparsa sui cellulari, e questi cellulari suonavano, ben 19 persone. Natale.
Natale.
Allora, abbiamo un problema con il collegamento. Galiotto, posso rivolgere anche a lei questa domanda? Insomma, anche questo è un altro elemento che contribuisce a infittire, no, questo mistero. I telefoni che squillano 4 giorni dopo la scomparsa dell'aereo.
Ma sì, guardi, le dico francamente, sono molto scettico sul fatto che ciò sia vero, anche perché se fosse confermato, ma le ripeto, sono estremamente scettico, che i telefoni hanno squillato, immagino che con la tecnologia moderna sarebbero stati anche in grado di individuarli, però uno scenario del genere presupporrebbe che l'aeroplano sia atterrato da qualche parte, che ai passeggeri, che quindi a questo punto dovrebbero essere degli ostaggi, immagino, sia stato lasciato il loro cellulare con la possibilità di ricaricarlo e di tenerlo acceso. Insomma, francamente, ripeto, mi sembra molto molto poco probabile che sia veritiero quanto è stato affermato.
Certo, Galiotto, tuttavia l'ipotesi del dirottamento è suggestiva, e non solo perché è uscita su un giornale autorevole come il Wall Street Journal, ma anche perché ci sono dei fatti. L'aereo sarebbe entrato in contatto con un radar militare alle 2:15 sopra lo stretto di Malacca, più a ovest di circa 100 km rispetto alla rotta assegnata all'aeromobile, che doveva entrare in contatto più o meno intorno all'1:30 con la torre aeroportuale di Ho Chi Minh.
Galiotto, prima di sentirla, mi faccia risalutare Beniamino Natale, che abbiamo di nuovo in collegamento da Pechino, per farti un'ultima domanda su quanto è grande l'irritazione cinese, su come viene gestita tutta questa fase di ricerche da parte della Malaysia, e questa storia di i familiari di 19 passeggeri che avrebbero chiamato giorni dopo la scomparsa dell'aereo i cellulari dei passeggeri che squillavano. Natale.
Sì, guarda, questa seconda cosa che ho detto non è affatto chiara, perché non si è riusciti a verificarla in questo modo. Comunque, insomma, questa cosa nell'ambito di quella confusione che c'è stata nei primi giorni, quando stavano tutti all'aeroporto, poi sono stati portati in questo albergo, e quindi la lascerei dalle cose.
Sì. Invece l'irritazione cinese c'è? Ecco, abbiamo sentito in diretta che
l'irritazione è grossa, perché ogni giorno ci sono ancora questi parenti, ancora sono riuniti in questa sala, in questo albergo, dove si tengono conferenze stampa, che si assicura talmente
E allora il collegamento ci ha assistito fino adesso, ma abbiamo dei problemi. Noi ringraziamo Beniamino Natale dell'ANSA da Pechino. E Galiotto, prego, la risposta che avevamo in sospeso da prima.
Galiotto, appunto, tornando alla rotta di questo aeromobile, ci spieghi anche lei un po' come funziona, perché abbiamo letto che appunto avrebbe dovuto contattare Ho Chi Minh intorno alle 17:21, invece poi non l'ha fatto, e del tempo dopo è stato intercettato da un radar militare sopra lo stretto della Malacca l'aeromobile. Ecco, Ho Chi Minh, non avendo ricevuto segnali da questo aeromobile, che cosa avrebbe dovuto fare? Possiamo in questo leggere un eventuale coinvolgimento anche delle autorità vietnamite?
Ah, guardi, ci sono delle procedure abbastanza standard che regolano il passaggio di frequenza, quindi le zone di interferenza degli enti del controllo da una zona di volo a un'altra. Quindi l'aeroplano ha chiuso le sue comunicazioni con i controllori che lo stavano seguendo e doveva aprire le nuove comunicazioni radio con Ho Chi Minh. Questo non è mai avvenuto, il che ci fa ritenere che sia stato in questo passaggio che loro abbiano avuto il problema che poi ne ha determinato la scomparsa. Tenga presente che gli aeroplani moderni, il 777 è un aeroplano ultramoderno, hanno almeno 3 radio a bordo, e qualora tutte e 3 non dovessero funzionare, caso estremamente raro, hanno anche altri metodi per segnalare di essere in avaria radio agli enti di terra. Sul fatto che la rotta sia stata variata, a me risulta che il radar della difesa abbia fatto solamente, diciamo, un passaggio identificando questo aeromobile, e non che sia stato traccato o sia seguito nel tempo per un lungo tempo. Quindi potrebbe essere anche un segnale che in gergo si dice spurio, quindi un segnale falso, oppure potrebbe essere stato anche qualche altro elemento.
Che cosa
anche
significa un segnale spurio, Galiotto?
Un segnale spurio significa che talvolta i radar che girano a 360 gradi in maniera circolare danno un blip, quindi un puntino luminoso sullo schermo, ma potrebbe essere dovuto a problemi di natura meccanica piuttosto che a false segnalazioni che vengono percepite come tali. Ma diciamo che un aeroplano viene seguito per minuti e per ore su uno schermo radar a mano che la sua rotta progredisce. A me non sembra sia stato questo il caso dalle notizie di stampa che ho letto solamente di un'individuazione momentanea e poi non c'è più traccia. Tenga anche presente che se parliamo di territori vicino alle coste, normalmente un aeromobile o un oggetto non identificato, come potrebbe essere stato questo il caso, che si avvicina a territori nazionali in aerovie o fuori dalle aerovie dove dovrebbe normalmente essere, ogni paese ha le sue procedure di sicurezza che prevedono che questo aeromobile sia intercettato e scortato da
casa. E quali sono quelle vietnamite? Quali sono? Che cosa avrebbe dovuto fare Ho Chi Minh non intercettando l'aereo come avrebbe dovuto?
No, io quello che sto dicendo è che sicuramente il Vietnam, come la Cina, come la stessa Italia, hanno delle procedure in cui, in caso ci sia un oggetto non identificato, un aeromobile non identificato, deve essere intercettato per la difesa del territorio nazionale. Io presumo che non sia stato visto questo oggetto non identificato.
Perché altrimenti
sarebbero scattate, esatto, delle misure di sicurezza e di garanzia del proprio territorio che non risultano le notizie che ci sono oggi che siano state seguite. Quindi è proprio sparito l'aeroplano.
E allora staremo a vedere e a seguire anche gli sviluppi di questa notizia. C'è intanto un ascoltatore che ci dà anche la sua versione e si chiede se fossero stati gli extraterrestri. Galiotto, ci fermiamo qui, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata agli ascoltatori.